24 mattino.
Burocrazia, comitati locali, TAR, in Italia non si farà mai nulla, purtroppo. Ci vuole una legge che snellisca, ma verrebbe additata come autoritarismo. E via di polemiche.
Dici quanto ci costa mandare queste armi in Ucraina e quanto ci costerà l'acquisto dei nuovi F-35 e dei Santi che il ministro Crosetto ha annunciato di voler acquistare. Quanti super bonus ci avremmo finanziato con questi costi?
L'escalation da parte di Hezbollah non è mai finita, è subito iniziata dopo il 7 ottobre, quindi riportare le parole di Nasrallah, che è un leader di una formazione terrorista, in questo modo forse andavano commentate un pochino.
Forse non necessariamente tutto va commentato. Di certo la sostanza è che lei ha ragione, cara ascoltatrice, è vero. Ed è una cosa che noi tendiamo a dimenticare, perché non anche nel raccontare quello che è successo nei giorni scorsi, cioè l'esplosione di quei device, poi chiamare device dei cercapersone, però vabbè, di quei cercapersone, di quegli walkie-talkie, abbiamo forse dimenticato un pezzo anche della stampa italiana, forse ha dimenticato di ricordare che in questo momento ci sono 100.000 persone, 100.000 israeliani evacuati da quell'area, che tra l'altro è un'area altamente produttiva, e che Hezbollah continua a colpire. Con tutto quello che si può dire, ovviamente, di ciò che ha fatto Israele a Gaza, del dramma che vive la popolazione di Gaza e via dicendo, a volte noi tendiamo a dimenticarci quanto, se Israele non avesse quei sistemi di difesa missilistica che ha e quei sistemi di difesa che ha, che cosa staremmo raccontando adesso della situazione in Israele? E quanto forse potremmo maggiormente giustificare un... non è una posizione definitiva, quello che ha fatto in Libano. Comunque so che su questo, diciamo, c'è un'opinione pubblica, niente da dire, vaghissimamente contraria a questi ragionamenti. E scusate il sorriso, seppur stiamo parlando di un dramma. Ha perfettamente ragione l'ascoltatore sulla burocrazia, e lo sa, ce ne occupiamo continuamente. Qua, guardate, noi siamo la sede del Sole 24 Ore, è in un posto che quando arrivano le piogge forti rischia di essere invaso dal Seveso, che esonda sostanzialmente, e a volte ci è successo di trovare, diciamo, quantomeno quei 2-3 centimetri di acqua. È un'area così, e sul Seveso i lavori non si riescono a completare, si riescono a completare solo parzialmente, è stata aperta una vasca di laminazione, ci vogliono anni e anni, perché poi il comune si oppone alla vasca di laminazione perché non va bene sul mio territorio, il comune che sta più sopra, e allora poi arriva il comitato e poi c'è il ricorso al TAR, e poi è così, è difficilissimo, però su questo probabilmente bisogna iniziare a ragionare. Dai, e al secondo mi limito a dire questo, caro ascoltatore. Allora, io, se vuole, capisco il ragionamento generale sui costi, sì, certamente le armi costano, riarmarsi costa, però è vero che siamo anche in una nuova fase storica, e questo forse, dico, farebbe bene riconoscerlo, no? In che periodo siamo, in che situazione siamo. È una situazione nella quale disarmarsi potrebbe essere pericoloso. Poi, se lei parla di disarmare l'Ucraina, vabbè, lei sa la posizione che abbiamo da queste parti, o meglio, che ho io, poi non è detto che sia condivisa da tutti i colleghi, secondo la quale non parliamo di un paese invaso, di un paese che rientra nostro vicino sostanzialmente, invaso da un paese dominato da una dittatura. Quindi disarmarla credo proprio no, in tutta sincerità. Va bene, venerdì 20 settembre, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Andiamo, come sempre, alle aperture dei giornali di oggi. Iniziando dal Sole 24 Ore, ieri c'è stato lo speciale Telefisco che ha portato, con 31.000 iscritti, ha portato anche, non è solo una cosa che riguarda noi, perché ha portato anche il viceministro Leo a parlare, che è quello che ha la delega a tutta la parte fiscale. Bonus di Natale, 100 euro senza tasse, conferma dunque Leo quello che è circolato nei giorni scorsi, ossia che il cosiddetto bonus Befana da 100 euro per i redditi più bassi sarebbe diventato un bonus Natale e detassato. E poi arriva l'IMU semplice, vanno via le 250.000 aliquote che esistono al momento. Questo è un pezzo di Gianni Trovati, vedremo se poi avremo spazio per entrarci. E i giornali si dividono tra chi apre sull'Emilia Romagna e sulle polemiche e chi apre invece sul voto che c'è stato ieri all'Europarlamento. Romagna sott'acqua tra le polemiche, è l'apertura del Messaggero. Senza fine è l'apertura del Quotidiano Nazionale, apertura alla quale è accompagnato un commento della direttrice Agnese Pini. Il titolo è "Nessuno dica io non sapevo". La macchina del fango è il titolo di Libero, che la cui lettura è "Esondano i fiumi, disastro PD". Come vedrete, le interpretazioni tra i quotidiani più vicini all'area di centrodestra e più vicini all'area di centrosinistra differiscono in maniera radicale. Quindi "Esondano i fiumi, disastro PD" è Libero, è il titolo di Libero. "Alluvione di polemiche" è il titolo di Repubblica, che parla di disastro climatico. "Ecco i soldi mai spesi dal PD per salvare l'Emilia Romagna" è il titolo della Verità. "Dove eravamo" è il titolo del Manifesto, che parla del governo dei mancati ristori. "Emilia Romagna di nuovo sott'acqua, il governo tra sciacallaggio e bugie" è il titolo di Domani, e quindi passiamo un po' più a sinistra. "L'Europa dichiara guerra, piove, governo incapace" è il titolo invece del Fatto Quotidiano. "Danni dispersi, scontro politico sull'alluvione" è il più morbido titolo del Corriere della Sera, più equilibrato mi viene da dire. "Romagna, disastro PD" è invece quello del Giornale. Ecco qua. "Raid in Russia, sì dell'Europa" è anche il titolo però centrale, quello forte, del Corriere della Sera. "Armi in Russia, sì dell'Europa, l'Italia non ci sta e si sfila" è il titolo della Stampa. "Armi senza limiti a Kiev, dall'Italia no, bipartisan". E "Putiniani d'Italia" invece è il titolo del Riformista, mentre l'Unità si dedica al DDL sicurezza, che ha ricevuto un primo via libera e contiene, ve lo segnalo per gli appassionati del genere, una ventina di nuove fattispecie penali tra aggravamenti dei reati e nuovi reati. "Scendete in piazza finché potete" è il titolo del Manifesto contro lo Stato di Polizia. "Le leggi speciali sulla sicurezza sono state approvate alla Camera, le ha votate la maggioranza gettando al vento le vecchie tradizioni liberali". E dice, ricordiamo che una volta il ministro della giustizia di centrodestra si chiamava Alfredo Biondi, è morto 2 anni fa, se fosse vivo prenderebbe a calci uno per uno i deputati che hanno votato questo obbrobrio. E dunque chiama ad una manifestazione di piazza il Quotidiano, l'Unità. Dunque, inizierei esattamente dal Quotidiano Nazionale, perché è quello che sul fronte dello scambio di accuse tra il governo, in parte ne diamo conto naturalmente, tra il governo e la regione Emilia-Romagna, fa il lavoro migliore. Ed è, scusate, pagina 5 del Quotidiano Nazionale, dove prende 6 affermazioni. Cosa dice il governo e la risposta della regione? Un esempio tra i tanti: dal governo sostengono che per le opere di somma urgenza l'autorità regionale per la sicurezza, anzi due, così è uno che diciamo che è un po' negativo per il governo e uno che è un po' negativo per la regione. Va bene, cosa dice il governo? Dal governo sostengono che per le opere di somma urgenza l'autorità regionale per la protezione civile e per la sicurezza territoriale hanno ricevuto 94 milioni, ma ne hanno spesi la metà, 49. Secondo la regione, i 94 milioni sono già stati tutti impegnati, ma non per tutti gli interventi è stato ancora possibile chiedere il rimborso, perché funziona tramite rimborso. E quindi dice: guardate, i lavori sono aperti, alcuni cantieri sono addirittura chiusi, ma i collaudi sono in corso, ed è quella parte, la parte che non abbiamo ancora, no, che risulta non utilizzata, ma in realtà è stata utilizzata, ma aspetta il rimborso. La scarsa documentazione. Il viceministro Bignami dice: vi abbiamo chiesto l'invio dei dati sul reticolo idrografico prima dell'alluvione, ma la regione non l'ha mai fatto. Ma secondo la regione una relazione completa è contenuta nei piani di bacino che vengono approvati dall'autorità di bacino, che è emanazione del Ministero dell'Ambiente, pertanto già a disposizione del governo. Un po', non so se è un po' uno scaricabarile su questo fronte. Il generale Figliuolo, a questo punto, che è il commissario all'emergenza, è un po' sotto attacco, un po' da tutti, tanto che sente il bisogno nell'arco della giornata di dettagliare con un comunicato pieno di numeri quello che è stato fatto dalla struttura commissariale. E domani con Stefano Iannaccone ci va... molto duro. Figliuolo promuove se stesso, ma manca un miliardo di fondi. Ricorda Iannaccone, Stefano Bonaccini, all'epoca presidente della regione, voleva, insomma, il governo non lo voleva come commissario, perciò il percorso di nomina del generale da parte di Meloni è stato lento. Ha fatto perdere l'interestate 23, la stagione migliore per le opere riguardanti i corsi d'acqua. C'è poi un problema ulteriore: la scarsa conoscenza del territorio. Il commissario dovrebbe essere uno che lo conosce davvero, è stata la battaglia ingaggiata dal centrosinistra. E poi il tema delle casse di espansione. Non c'è copertura finanziaria dello Stato, abbiamo bisogno che vengano finanziate le nuove casse di espansione che stiamo mettendo nei piani speciali, perché la portata dei fiumi è questa, dice la regione. Ma forse conviene su questi temi, se consentite, sul fronte politico, Lina Palmerini ne scrive sul Sole 24 Ore nel suo Politica 2.0, ricorda naturalmente che siamo di fatto sotto elezioni in Emilia Romagna, e quindi tutta questa polemica ha senso forse in questa chiave, cioè una polemica a così stretto giro. Ricorda anche un punto debole che mette in luce Sandra Zampa, senatrice del PD, e cioè che gli esponenti del governo attaccano gli enti locali, incuranti del fatto che tra questi ci sono anche sindaci di destra, e che lo stesso sta accadendo in regioni governate da loro, come le Marche, appunto, ieri Ancona, in grandissima difficoltà, come sapete perfettamente. Però forse conviene, come si diceva, allargare un po' il discorso fuori dalla polemica politica, andare un po' più, volare un po' più alti, se si può. Ce lo fa fare Giulio Boccaletti sul Foglio. Che economia vogliamo a fronte delle nuove condizioni climatiche? Le risposte da trovare con urgenza dopo l'alluvione in Emilia Romagna. Scrive Boccaletti: la statistica meteoclimatica sta cambiando. Ognuna di queste alluvioni doveva essere un'esperienza unica nella vita, e invece sono successe per 2 anni di seguito, con contorno di siccità senza precedenti in altre parti del paese. È ormai evidente che le infrastrutture e le abitudini che avevamo sviluppato il secolo scorso e che ci hanno permesso di trasformare il territorio italiano nella piattaforma della sua industrializzazione erano dimensionate su un clima più benigno. Sappiamo cosa fare? Tecnicamente sì, ma non lo faremo mai se non usciamo da un equivoco nel quale sembriamo essere caduti. Si parla sempre di ricostruzione, ma non è di ricostruzione che dobbiamo occuparci. Si tratta invece di adattare il territorio per portarlo in un regime diverso. E dice: per fare questo serve una struttura migliore, una guida che superi i colli di bottiglia, che accolga la gestione del futuro del territorio come una vera priorità politica e si intesti la responsabilità di decidere cosa fare. Una pausa.
24 mattino.
Da lavoratore dipendente dico: va bene, ti prendo volentieri 100 euro una tantum, ma non si vive di una tantum, ci vuole uno stipendio adeguato al costo della vita.
Lo so, amico mio, che le devo dire. Va bene, allora apriamo il capitolo del voto ieri all'Europarlamento sull'Ucraina, dove, come già si diceva, forse il titolo migliore è quello del giornale online Il Post, che dice questo: i partiti italiani sono i più confusi d'Europa sul sostegno militare all'Ucraina, perché in effetti hanno votato in molti difformemente dal loro gruppo. Penso a Forza Italia, che ha votato difformemente dal gruppo del Partito Popolare Europeo. Il PD si è diviso in una serie di pezzi e i Verdi hanno votato anche loro in maniera diversa rispetto al loro gruppo. Il voto era sull'articolo 8, che era quello che diceva: si consente all'Ucraina di utilizzare una risoluzione, si consente all'Ucraina di utilizzare armi occidentali, per così dire, su territorio russo per colpire obiettivi militari. In sostanza, la pagina migliore che potete trovare come riassunto di quello che è successo è quella del Riformista, che è pagina 3, che è una grande grafica che ci illustra su una mappa quali paesi hanno votato contro in maggioranza e quali paesi hanno votato a favore in maggioranza all'interno dell'Europarlamento. Con noi, con l'Italia, che ha votato a larghissima maggioranza, gli europarlamentari italiani di qualsiasi schieramento politico hanno votato a larghissima maggioranza contro l'articolo 8, ci sono Ungheria, Grecia, Cipro, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Malta e Austria. Tutti gli altri hanno fatto segnare una maggioranza di favorevoli. Coloro che il Riformista, la posizione del Riformista è su questo tema, che definisce coloro che hanno salvato l'onore dell'Italia, sono Elisabetta Gualmini del PD, Pina Picierno sempre del PD, Massimiliano Salini di Forza Italia, Giuseppina Princi di Forza Italia, che invece hanno votato a favore. Se volete un riassunto, questa grafica mi pare perfetta. Vi segnalo che ieri c'è stato un altro voto all'Europarlamento che è rimasto un po' sotto traccia, che però del quale vale la pena dar conto, perché è sempre un voto di politica, che riguarda la politica estera. Se ne accorge, mi pare, tra i giornali se ne accorga solamente Libero, che dedica un trafiletto di, non so, siglato, Mezzan. La sinistra si schiera con Maduro, perché ieri si è votato anche un documento per il riconoscimento del candidato presidenziale venezuelano in esilio Edmundo González Urrutia come presidente legittimo e democraticamente eletto del Venezuela. Come sapete, ci sono state le elezioni in Venezuela, è stato proclamato dalle autorità venezuelane vincitore Maduro, ma sono delle elezioni non solo ultracontestate, ma sulle quali non solo i sospetti, ma le quasi certezze di brogli in favore di Maduro sono fortissimi. Tanto che anche nei paesi latinoamericani si stanno votando una serie di risoluzioni che dicono: non è Maduro quello che ha vinto le elezioni. Nel Parlamento europeo, chi ha votato a favore della risoluzione per il riconoscimento di González come presidente? Il PPE, i conservatori e riformisti europei. Complessivamente è passata con 309 voti a favore, 201 contrari e 12 astenuti. Chi ha votato contro sono i socialisti, compreso il PD, la sinistra, Movimento 5 Stelle e Verdi. Questo il quadro. Ho trovato molto interessante, anche a proposito di Ucraina, il pezzo di Andrea Nicastro, invece, che trovate a pagina 5 del Corriere della Sera, che si intitola La corsa per le armi, dove parla di come l'Ucraina stia diventando una centrale di produzione di armi, per necessità banalmente, Oggi ci sono almeno 20 modelli di droni da ricognizione e combattimento costruiti interamente in Ucraina. Fabbriche che producono puntatori, sistemi di radiocontrollo, visori notturni, blindati, pallottole, i droni Bober E300 Enterprise o Palinizia, tutti costruiti in Ucraina in fabbriche diffuse, cioè casa per casa. Percorrono più del doppio dei chilometri dei missili occidentali ATACMS e Storm Shadow, di cui l'Occidente teme di permettere l'uso dentro i confini della Russia. Il problema è: quanti droni a lunga distanza riuscirà a produrre l'Ucraina? Perché le munizioni che servono sono tantissime. Per dare un'idea di come si stanno adattando gli ucraini: ai soldati in trincea piacerebbero i mitra M16 americani, ma in mancanza personalizzano i Kalashnikov con ingranditori e visori termici. Costano $10,000, ma almeno ci sono perché prodotti in Ucraina. Come diceva Churchill, la guerra si vince con tre cose: soldi, soldi e soldi. Se gli occidentali non danno soldi già trasformati in armi, gli ucraini, per quanto si sforzino, non faranno in tempo a costruirsele da soli. Il traffico.
24 mattino.
Dunque, due questioni che si intrecciano e che, se volete, in parte si intrecciano anche con gli argomenti con i quali abbiamo aperto, ossia l'alluvione in Emilia-Romagna. E queste due questioni che si intrecciano sono la transizione energetica e la crisi del settore auto. E inizierei da questa seconda, andando su questa pagina del Sole 24 Ore che, a firma di Alberto Annichiarico, ci racconta, e pagina 37, come stiano circolando le voci per Volkswagen di un taglio di posti di lavoro non più di 15.000 persone, ma di 30.000. Poche righe in un articolo online di approfondimento di Manager Magazine, pubblicazione del gruppo Spiegel, sono bastate a spargere il terrore tra i circa 130.000 dipendenti del brand, poco più di un terzo di tutti i dipendenti del gruppo in Germania. Sono frasi che sarebbero state carpite al CEO del primo produttore automobilistico europeo, Oliver Blume, il quale avrebbe affermato in una cerchia ristretta di ritenere che la riduzione di 30.000 posti di lavoro in Germania fosse realistica nel lungo termine. Forse bisognerebbe soffermarsi su questa frase, una cifra senza fondamento, una semplice sciocchezza, viene definita dal consiglio di fabbrica dell'azienda, la quale, racconta in un pezzo qua a fianco Annichiarico, potrebbe essere costretta a vendere la sua fabbrica della Audi a Bruxelles al costruttore premium cinese NIO, ai quali ovviamente farebbe anche comodo, essendoci i dazi sulle auto cinesi. Costruire in Europa è un'opzione, l'abbiamo raccontato in più di un'occasione, con l'idea anche che vengano forse a produrre in Italia. In un quadro di mercato che, raccontano Filomena Greco da Torino e Beda Romano da Bruxelles, fa segnare un brusco calo delle immatricolazioni e un crollo delle auto elettriche. La CEA, l'Associazione delle Case Automobilistiche, ha chiesto aiuti urgenti da parte delle autorità comunitarie per affrontare i nuovi limiti relativi alle emissioni delle auto che entreranno in vigore nel 2025. C'è un pezzo carino, sempre sul Sole 24 Ore, che ci racconta invece cosa sta succedendo in Norvegia. In un'Europa in cui il mercato delle auto elettriche arranca, c'è un paese in controtendenza, la Norvegia, dove per la prima volta i veicoli elettrici circolanti sulle strade hanno superato quelli a benzina, anche se non ancora i diesel. Un primato figlio di investimenti e agevolazioni rese possibile paradossalmente dalle ricchezze di gas e petrolio. Insomma, lo sapete perfettamente, la Norvegia è un fondo sovrano perché è un grande produttore di petrolio, e con questo fondo sovrano fa tutta una serie di investimenti. Poi c'è anche una forte produzione idroelettrica, la Norvegia tra le altre cose, ha un costo dell'energia che è ridicolo rispetto al nostro, e quindi si può anche permettere questo. Sentite dal pezzo di Pignatelli: anche quello che fino a pochi anni fa era considerato un gap, il numero insufficiente di colonnine di ricarica, è stato in buona parte colmato. Sono numerosi punti di ricarica gratuiti praticamente in ogni città, 2000 nella sola capitale Oslo, questo per dare la misura. Però è chiaro che bisogna poterselo permettere, bisogna avere i soldi per fare una cosa di questo genere. Considerate che l'acquisto di auto elettriche in Norvegia è esente da IVA e c'è una decurtazione del 50% delle tasse sulle auto elettriche, oltre alla possibilità di entrare praticamente dappertutto, a differenza di quello che puoi fare con le diesel e benzine. C'è un tema di transizione energetica e del come renderla compatibile, ne abbiamo parlato giusto ieri all'indomani dell'assemblea di Confindustria, di come rendere tutto questo compatibile con la crescita economica e con, appunto, le esigenze della manifattura. Il ministro Gilberto Pichetto Fratin rilascia un'intervista al quotidiano La Stampa, nella quale dice questo: con il nucleare 34 miliardi di risparmi, faremo una legge entro l'anno, produzione dal 2030, dice in un'intervista di Luca Monticelli. Poi in realtà è più vago questo 2030, i tecnici ci dicono che per i primi anni 30 ci sarà la possibilità di passare dalla sperimentazione alla produzione dei nuovi moduli nucleari. Noi ci stiamo lavorando senza alcun ritardo. La cosa interessante e che con la collaborazione del professor Giovanni Guzzetta penso che saremo pronti a presentare un disegno di legge di riordino della materia per la fine di quest'anno. Conto che possa essere discusso e approvato entro il 2025. Dice ancora Pichetto Fratin, chi un po' accusa il governo di essere un negazionista climatico, la posizione dell'Italia è sempre stata chiara sul Green Deal. Non abbiamo mai messo in dubbio gli obiettivi finali, cioè di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Ma gli strumenti imposti per farlo per due motivi essenzialmente. Il primo, che non si è mai vista se non nell'Unione Sovietica dei piani quinquennali la politica che pretende di imporre i tempi e le tecnologie alla scienza. Il secondo è dato alla natura profondamente diversa dei paesi che compongono l'Europa. Più realismo riassume e meno idealismo. A proposito di realismo, idealismo e via dicendo, fatemi tornare su una storia che abbiamo affrontato in più di un'occasione. Vi ricordate, abbiamo parlato della moratoria sugli impianti rinnovabili varata dalla regione Sardegna, 18 mesi in attesa di avere un quadro complessivo? Ebbene, la legge è arrivata. È stato varato il disegno di legge o il decreto legge aree idonee. Cos'è questo disegno di legge regionale? È quello che decide in quali aree possono essere costruiti gli impianti eolici, fotovoltaici, eccetera, eccetera. Ed è una legge che apparentemente, nel racconto di Davide Madeddu, a pagina 23 del Sole 24 Ore, è fortemente restrittiva. La mappa è pressoché pronta. Gli impianti per le rinnovabili potranno essere installati in aree industriali dismesse e non soggette a vincoli e saranno fuori dalla partita le coste. Ma la cosa notevole è nelle dichiarazioni, per esempio, dell'assessore all'industria Emanuele Cani. È possibile che oltre il 99% del territorio sardo sia vincolato, e quindi dove le fai? Ed è una legge che ha la seguente ratio: laddove viene identificata un'area idonea, se c'è nei pressi o simili un'area non idonea, prevale la non idonea sulla idonea. E quindi io non so dove si potranno fare in un posto come la Sardegna gli impianti di rinnovabili. L'assessore agli enti locali Francesco Spanedda: se per esempio avessimo un'area industriale potenzialmente idonea all'interno del cono di avvicinamento di un aeroporto, che ovviamente è inidonea, prevarrebbe quest'ultima. Entro 120 giorni la giunta dovrà approvare il disegno di legge che istituisce l'Agenzia Regionale Sarda per l'energia. Da notare con chi si è confrontato il governo regionale: enti locali, comitati spontanei, associazioni ambientaliste della Sardegna. Vedremo. Intanto il GR, ci risentiamo subito dopo.